www.redigio.it e la storia continua. Circoli e ritrovi milanesi dalle origini ai nostri giorni. Trombone, il re dei ballerini, feste, allegrezze e dame del Seicento. E il carattere dei ritrovi e dei divertimenti nel secolo XVII e le vicende di un paggio prepotente. Non sempre, però, i nobili cavalieri si accontentavano di divertimenti tanto relativamente innocui. Alieni da più serie cure, essi concentravano ogni attenzione su vane e spesso ridicole questioni di punto d'onore che costituivano il facile pretesto per dar mano alla spada e libero sfogo alle più inaudite violenze. La violenza sostituisce il diritto. I numerosi trattati di cavalleria sono in grande onore e rappresentano per un certo ceto di persone la sola letteratura di moda. I duelli causati dai più futili motivi, duelli magari di 5-6 coppie alla volta, sono all'ordine del giorno e ciascun cavaliere ne conta qualche decina. Alcuni prepotenti, ben conosciuti e temuti dai più timorati, passeggiano anzi su e giù per le strade con un seguito di creati, divertendosi di provocare zuffe sanguinose. Esempio, il marchese Annibale Porrone è uno di codesti prepotenti ai quali le autorità devono perdonare molte ragazzate. Un anonimo, il quale osa pubblicare il racconto delle sue prodezze, provoca da parte di un amico del Porrone, il barone Enrico Enea Spalma, la pubblicazione di un volume in sua difesa, che è in realtà un prezioso documento dei costumi e della mentalità del tempo, del modo col quale veniva educata la nobile gioventù di allora. Ci si fa subito un'idea di alcuni fatterelli dello scrittore definiti graziosi accidenti occorsi all'avventuroso marchesino che all'epoca dei fatti era ragazzo appena dodicenne, paggio alla corte del Granduca di Toscana. Giunto dunque alle stanze dei paggi, è cominciato in brevi giorni a dargli morsi di burla sopra l'idioma milanese, alteratosi una volta non poco, ad uno sfidolli con la spada. Udito lo strepito, il governatore che ivi poco distante dimorava accorse e dimandato al marchese cosa fosse, raccontogli puramente il fatto e l'occasione del suo giusto sdegno. Egli però, conosciuto lo spirito del giovane, scherzando disse: «Or che siete risoluto di cimentarvi, vediamo le prove, e sarà secondo l'uso fra paggi fare a cazzotti». Appena udite similianti parole, subitamente soggiunse: «Signor governatore, e l'esercizio mio non fu mai di fare a pugni, ma come cavaliere, come qualunque mio pari. Niuno accettuato, adopererò la spada». Fatto perciò, quegli portar le smarre e dato questi prontamente il piglio ad una di esse per levargli il bottone, non essendogli permesso, sfogò l'ira concepita con diversi assalti, nei quali, mostrati agli astanti il genio suo marziale, acquisitossi il comune plauso e la comune benevolenza. Un'altra volta il giovane paggio, si trovava in cucina insieme ad altri paggi come lui per portare le vivande in tavola al Granduca, ma il maestro della medesima, appellato il pallaino, perdendo con parole il rispetto a un suo collega, lanciogli un tondino d'argento in faccia alla presenza dello scalco marchese Lorenzo Malaspina, il quale, accidente saputosi dell'altezza sua, ordinò che non gli si desse castigo di sorta e alcuna, ammirando piuttosto l'azione per se stessa generosa che propria ad eccitare l'indignazione. Ecco, queste sono tutte parole rivelatrici di tutto un sistema di educazione. Un'altra volta, questo bollente fanciullo si trova con lo zio, conte Francesco Panigarola, nel convento di Santa Trinità a Livorno. È venuto a contesa con un cavaliere tedesco, parente dello zio, lo sfida a duello. E perché l'altro fece sembianze di ridere e burlarsi di lui, irritato più che mai, l'aspettò fuori del convento ove era giunto e gli disse: «Mettete mano alla spada, che voglio farvi conoscere con le prove di non essere io quel ragazzo che mi stimate». Onde, sfoderate le armi, fu necessitato l'arrimanno a non più scherzare, ma difendersi, essendo incalzato in modo che non fossero sopraggiunti in quel punto diversi a spartire, e era in forse come seguì potesse il cimento. Che parlare questo? Se è vero che il giorno si conosce dal mattino, questo ragazzo, che in fin dei conti almeno allora non doveva essere molto diverso dai ragazzi del suo tempo, prometteva assai bene. Infatti, ancora giovanissimo, contava già nel suo attivo 33 duelli. Perfino in chiesa, cosa del resto tutt'altro che rara al suo tempo, trovava motivi per litigare. D'anni 23, continua il solito biografo difensore, essendo necessitato sfidare certo cavaliere che si trovava alla musica nella chiesa di Santa Radegonda di Milano, per atto usatogli di poca creanza, questi ricusò benché con ritirate chiamate di uscire. Ora, per riacquistare la perduta reputazione, mandò lo sfidato appello allo sfidante la sera stessa per la mattina seguente. Benché poi, invece di trovarsi con puntualità sopra il luogo designato, passata ogni prescrizione, comparve il capitano di giustizia con tutta la sbirraglia che si pose nella chiesa di San Francesco Grande, ove lasciatosi persuadere al sequestro e parendogli al marchese non convenirsi che chi non ha coraggio appaia valoroso, mandò lo zio conte Francesco Panigarola alla casa del sequestrato con l'intero denaro della comminata pena, a chiamarlo di nuovo al cimento. Questi, pensato bene ai casi suoi, ricusò nuovamente di farlo, consentandosi piuttosto di vivere neghitoso nella propria trascuraggine che adempiere alle parti dell'onore. A 24 anni è nella sua carrozza con un religioso, quando passa una brigata che gli parve lo stuzzicasse. Salta immanentemente dalla carrozza e sfida quello della brigata che faceva il più bello. Si dà mano alle spade e alcuni cavalieri spagnoli, subitamente accorsi, riescono a fatica a salvare la vita allo sfidato. Poco dopo, avendo un cavaliere motteggiato con parole improprie una dama che il marchese con purità serviva, questi, aspettato un giorno al passeggio solito farsi sopra la piazza del castello, in vista della medesima gentildonna, gli fece por mano alla spada col pretesto di avergli riso in faccia. Così, caricatolo con vigore, lo fece cadere fra tiranti e cavalli della propria carrozza, cosa che parve piuttosto artificiale che accidentale. Rimanendo l'affare in questi puri limiti per la coppia di personaggi, i via corsi a spartire. Attaccabrighe, vero e proprio, dunque e comunque. E lo dimostra anche un altro fatto. Passano due cavalieri con un cane che guarisce. Il pretesto è ottimo. Il bollente marchese investe con male parole i due disgraziati accusandoli. Se il loro cane guarisce, di averlo battuto. È l'ora del sonno e tutta la famiglia è a dormire, fuorché un domestico che entra anche lui nella mischia col padrone. Risultato finale. Tre feriti della parte avversaria, una coltellata in faccia, una stoccata alla gola e un'altra in braccio. Ma qualche volta la bravata ha un lato simpatico. Così, quando si fa condurre fuori Porta Renza, con tale che gli doveva certa somma e mai si decideva a restituirgliela. Giunti a un certo punto, egli scende con l'amico e, allontanandosi di tanto che il cocchiere non senta, gli dice a bruciapelo che vuole essere soddisfatto o vuole soddisfarsi con la spada. Il debitore si toglie prestantemente un anello dal dito e lo consegna in pegno della somma che avrebbe restituito. Ma il marchese glielo rende. Gli basta la parola che il debito sarà pagato entro 15 giorni. La burla entra sovente nelle smargiassate del prepotente cavaliere. Essendo in tasa e tenere e avendo un servitore che teneva fantasia di cavaliere e di gran soldato, burlando ogni mattina, così quello parlò. Signore, ella, come padrone, mi può schernire, ma gli è ben vero che se io non fossi nell'attuale servizio suo, la cosa passerebbe per un altro verso, mentre gli farei conoscere chi sono e quanto valio. Udito il marchese tanto ardire e fatto passare lo stesso servo in una stanza attigua, presentogli una spada in mano e gli soggiunse: «Giacché tu sei uomo di così grande risoluzione e di così grande spirito, fatti ora da me conoscere». Pressoché, snodata l'arma e cominciato a menargli le mani addosso, per non offenderlo ma per scherzare, con una passata fattagli sopra lo disarmò e gli disse: «Va, Barbagianni, a competere con i tuoi pari e non con esso meco». Che caratteracci a quel tempo!